Ieri ci siamo lasciati su questa terrificante domanda: ma perché dopo 22 anni in cui l'Italia è stata senza le regioni, nel 1970 hanno deciso di crearle? La domanda è interessante. E poi se ne porta un'altra. I motivi per cui hanno deciso di crearle erano motivi seri e soprattutto erano obiettivi che potevano essere soddisfatti dall'impostazione che le regioni avevano avuto in Costituzione? E quindi poi vi parlerò di come era impostata l'apparato regionale nella Costituzione del 48. Allora, nel 70 le regioni vengono create su tre slogan, che sono regioni per la riforma dello Stato, regioni per la programmazione e regioni per la partecipazione. E sono tre titoli che ricorrono in numerosissimi congressi, in libri, in saggi. Tutta una generazione di costituzionalisti della generazione prima di me si è trovata impegnata. Franco Bassanini, per esempio, è un emblema di questa stagione. Era, una delle aspirazioni del governo del centrosinistra, cioè del governo in cui erano entrati i socialisti per la prima volta qualche anno prima, con l'idea di produrre la riforma dello Stato. Fortunatamente, per una forma di pudore, non si parlava tanto di riforma costituzionale, ma di riforma legislativa. Oltretutto era successo il 68 e di conseguenza le regioni sono state parte di una risposta politica. Ecco cosa vuol dire regioni per la partecipazione. Lo Stato era lontano, le regioni potevano essere il modo con cui la Repubblica Italiana dava una risposta alle richieste di maggior partecipazione politica, avvicinando un livello di governo ai cittadini e anche aprendo a una nuova classe dirigente. Una classe dirigente che evidentemente non, nell'imbuto che portava il governo, non trovava spazio. Vedete che tutto sommato l'idea di una regione per una nuova classe dirigente era un'idea simile a quella dei costituenti di una regione con autonomia politica, cioè con una propria indirizzo politico e quindi anche una dirigenza politica. La riforma dello Stato significava essenzialmente riforma della struttura ministeriale, ereditata dal fascismo, poi gonfiata negli anni della ricostruzione e poi negli anni della grossa partecipazione dello Stato nell'economia, l'apparato amministrativo burocratico italiano era diventato gigantesco e pesante. E quindi l'idea era che le regioni fossero un livello adeguato di governo per una politica di forte decentramento delle funzioni amministrative. Forte decentramento, svuotamento dei ministeri, visto che creando le regioni e trasferendo competenze alle regioni si trasferivano anche le strutture amministrative delle regioni. Per cui Roma e i suoi palazzi si sarebbero svuotati e avrebbero creato un'amministrazione più snella in periferia, più vicina ai cittadini e più aperta alla partecipazione dei cittadini. Poi c'era il mito della programmazione economica, che era, diciamo, più che un mito, uno degli assi del programma politico socialista e del Partito Socialista, cioè di introdurre in Italia un sistema di programmazione economica che sostituisse un sistema basato sulla mera legalità. Anni di grande elaborazione teorica, fortunatamente dimenticata, in cui si opponeva uno stile amministrativo, è uno stile di fare Stato basato sul diritto, sulla legge e sulla legalità e su un'amministrazione legata al rispetto formale della legge, con un'immagine invece orientata allo scopo e quindi un'amministrazione che perseguisse obiettivi, perseguisse politiche, fosse diretta a obiettivi programmatici e fosse di conseguenza slegata dalla mera legalità, il che significava anche sostituzione di quadri dirigenti dell'amministrazione usciti dalla facoltà di diritto con quadri dirigenti usciti da facoltà che avessero una caratura tecnica, più economisti, più ingegneri, più architetti, meno giuristi. La conseguenza è che un bel giorno tutto questo è saltato perché i giuristi sanno fare gli atti, gli ingegneri no. Piccola, grave difficoltà, però questa piccola, grave difficoltà, si diceva, dipendeva anche da un sistema amministrativo in cui i controlli sono controlli di legalità, si va a vedere come è confezionato l'atto e non sono controlli di risultato, cioè quali prodotti si sono realizzati con l'azione amministrativa. E questa invece è una parte di un discorso serio che non è mai finito in Italia. Queste in sostanza sono le tre motivazioni che sono state adotte per questa piccola rivoluzione. Nel 1970 si fa la legge finanziaria, cioè la legge che disciplina il finanziamento delle regioni, e si avvia la stagione e si avvia poi con la legge elettorale l'elezione dei consigli regionali che vengono costituiti nel 70, affrontano il problema di fare i propri statuti e nel 71-72 incominciano a fare le loro leggi. Stagione non tanto pacifica, se pensate che alcune regioni sono state devastate da una sorta di sommossa civile, di guerra civile sulla questione del capoluogo. Il famoso slogan neofascista "boia chi molla" nasce a Reggio Calabria da una sorta di rivoluzione cruenta con incendi, morti, eccetera, sul problema qual è la capitale regionale della Calabria. E ciò è avvenuto anche in Abruzzo. Per cui non è stata una partecipazione, come dire, fredda dei cittadini, è stata una partecipazione anche un po' calda alla realizzazione delle regioni. E perché ci si batteva per avere il capoluogo? Ci si batteva per avere un capoluogo perché la gente aveva capito quello che i politici facevano finta di non capire, che la regione sì è per la programmazione, ma la regione sono posti di lavoro, e i posti di lavoro significano burocrazie, significano strutture amministrative. E quindi anche crescita degli apparati amministrativi. Cioè l'idea del federalismo somma zero allora non era tematizzata come si fa finta di tematizzare oggi, no? Si discute, ma il federalismo fiscale è a somma zero, porterà risparmi o maggiori spese, allora c'è il partito dei risparmi, che dice più responsabilità porterà più risparmi, e c'è il partito diffidenti che dice ma la storia ci dimostra che più autonomia significa più costi. La storia del 1970 ci ha dimostrato che più autonomia significano molti più costi. E la gente si batteva per le strade perché voleva avere molti più posti di lavoro, molti più soldi in loco, il che vuol dire che sapeva bene che non era somma zero. Ma questo lo si può dire con la saggezza del poi, che è molto facile. Tutto ciò, tutti questi obiettivi prefissati nel 70 avevano una rispondenza nel quadro costituzionale, in quello che i nostri costituenti, inventando le regioni, hanno tracciato in Costituzione. La mezz'ora che resta oggi vorrei dedicarla a introdurre quantomeno il discorso sulla Costituzione del 48, che non pensiate sia un discorso soltanto storico, perché da come è evoluta la interpretazione della Costituzione del 48 si capisce quali siano i veri nodi del sistema regionale e di conseguenza si può poi apprezzare ciò che è avvenuto con la riforma del 2001 e con la giurisprudenza successiva che, come vedremo, segna una notevole continuità concettuale. Vi dicevo, l'asse portante della Costituzione del 48 è la legge. Quindi la legge è faccenda di Stato e di regioni. Gli enti locali sono fuori dalla funzione legislativa. Gli enti locali sono previsti in Costituzione, ne è garantita l'autonomia, ma non partecipano del titolo quinto come progetto di organizzazione dell'autonomia locale. Vedete, l'articolo 114 dice: la Repubblica si riparte in regioni, province e comuni. Poi il 115, il 116, il 117, il 118, vedremo il 118 cosa significa, riguardano il 119 e il 120 e il 121, il 122, il 123, il 124, il 125, il 126, il 127 riguardano le regioni. Il 128 e 129 riguardano comune e province. Le province sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali, le province e i comuni sono anche circoscrizioni del centramento statale e regionale. Punto. Tutto il resto del titolo quinto è imperniato sulle regioni. È importante questa notazione perché questo vi spiega come i nostri costituenti fossero sicuramente consapevoli del fatto che l'Italia aveva una storica esperienza di governo comunale. I comuni risalgono nella notte dei tempi, qualcuno dell'ANCI disse addirittura, sosteneva che i comuni vengono subito dopo Dio e sicuramente prima della Repubblica, per cui di conseguenza l'autonomia comunale è addirittura stata prospettata, come la parte cattolica dice, della famiglia, cioè come una città naturale che preesiste lo Stato e che lo Stato non può che riconoscere. Ma la Costituzione del 48 si basa sulla presenza delle regioni. Riconosce l'autonomia locale, ma il fulcro della disciplina sono le regioni. E poi dice, comuni e province, oltre a essere enti autonomi con loro funzioni, sono circoscrizioni dell'amministrazione statale e regionale, come dire, sono strumenti. Per il resto, l'intero rapporto tra Stato e Regione è costruito dall'articolo 117 e dall'articolo 118 e dall'articolo 119, che parlano rispettivamente di legge, autonomia legislativa, funzioni amministrative e autonomia finanziaria, finanze, i tre pilastri. Questo è rimasto costante. Ancora oggi, dopo la riforma del 2001, il 117 ci parla della potestà legislativa, il 118 delle funzioni amministrative e il 119 dell'autonomia finanziaria. Come vedete, in questo c'è continuità. Questa continuità fa del 117 il perno del sistema. Tutto il resto è successivo e condizionato, anche se oggi il federalismo fiscale ha improvvisamente perso questa funzionalizzazione, dimostrando vieppiù di essere sostanzialmente una gran cialtronata. Il 117 impernia il sistema di autonomia regionale, le funzioni delle regioni, sulla autonomia legislativa, sulla potestà legislativa. Il resto è conseguente. E già qua vedete che c'è una certa contraddizione tra la premessa storica, che è questa, delle regioni in Italia e il motivo per cui le regioni sono state fatte nel 70. Le regioni sono state fatte nel 70 non per avere più leggi, ma per avere programmazione, per avere un'amministrazione d'obiettivo, non un'amministrazione legata alla legge. E invece il sistema nostro regionale nasce sulla drammatizzazione della legge. Ciò che conta è la legge, e vi ho spiegato la ragione, perché la legge è la garanzia dell'autonomia politica. L'amministrazione è ovviamente sottoposta alla legge, la finanza è ovviamente collegata alla legge, ma quello che definisce i rapporti tra Stato e Regione e l'autonomia legislativa. E quindi tutto il discorso del 117 e quindi di tutto il resto della Costituzione si basa sul problema dei rapporti tra legge statale e legge regionale. Questo è il fulcro dei problemi. Io sto parlando delle regioni ordinarie, poi vedremo le regioni speciali che particolarità hanno. Il 117, oddio, il simbolo, sì, ma questo in registrazione, perché tanto è quello che accade in tutte le università che subiscono l'influenza padovana, che dimostra la propria radici culturali in questa varietà dei canti. E la Costituzione italiana introduce un livello di competenza legislativa regionale che è la legislazione concorrente. La legislazione concorrente è una legislazione che spacca la potestà legislativa in due segmenti, dicendo lo Stato fa i principi e le regioni fanno il dettaglio. Questo è il punto. Naturalmente questo si applica soltanto in un territorio, e per certe materie. La regione nel suo territorio e nelle materie poi segnate dall'articolo 117 ha competenza di sviluppare nel dettaglio ciò che la legge dello Stato fissa nel principio. Questo è il quadro astratto che ci consegna il nostro legislatore costituzionale. Se cambiamo immagine, possiamo anche dire che indicando i rapporti tra legge regionale e legge statale, si dice che la legge regionale incontra dei limiti. Uno, il territorio. Anzi, prima ancora la Costituzione, è una legge ordinaria, la legge regionale, per cui incontra un limite nella Costituzione. Poi c'è un limite nel territorio, c'è un limite nelle materie e c'è un limite nei principi. della legge dello Stato. Questi limiti sono considerati limiti di legittimità e sono custoditi dalla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, come nei sistemi federali, è il giudice costituzionale che vigila sul rispetto della Costituzione e anche sul rispetto delle linee di separazione tra legge statale e legge regionale tracciate dalla Costituzione. È importante cogliere questo aspetto, perché tra l'altro è un aspetto ancora oggi fondamentale. In un sistema in cui, per le esigenze che vi ho spiegato, cioè garantire l'autonomia politica delle regioni, si scrive in Costituzione quali sono gli ambiti di autonomia regionale, questi ambiti di autonomia regionale devono essere costituzionalmente garantiti e non si può ammettere che la legge dello Stato invada il campo della regione. Se la legge dello Stato potesse invadere quando vuole l'ambito della regione, sarebbe distrutta l'autonomia politica della regione. Ed è per questa ragione che ci sono del marca territorio, dei confini segnati, e questi confini sono vigilati da un giudice, il giudice costituzionale. E sono confini immaginati come confini controllabili da un giudice, cioè che siano accertabili con gli strumenti tipici di un giudice. L'immagine più limpida, la metafora più limpida è il giudice di sedia nel tennis, il quale deve valutare non se la partita è bella e brutta, se uno gioca bene, se è elegante, se sono fortunato, eccetera. Deve valutare se la palla è dentro o fuori, rispetto a una linea tracciata in campo. Quello è un controllo di legittimità, è un controllo tipico di un giudice. Notate che si chiama giudice e non arbitro. Perfino nello sport c'è una certa raffinatezza nel lessico, perché mentre l'arbitro di calcio ha ampi margini di opportunità, la regola del vantaggio, per esempio, è squisitamente di opportunità, il giudice di sedia non c'ha questi margini. Il giudice di sedia non può dire era talmente bella che cosa volete fare. Questo non avevo mai pensato, si scoprono un sacco di cose facendo lezione, quantomeno sul tennis. Il giudice di sedia controlla il rispetto di queste linee. Poi c'è un quinto limite, che è l'interesse nazionale. Il 117 recitava così: la regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni. E che cos'era l'interesse nazionale? Formula di così difficile definizione, perché ciò che Costituzione, territorio, materia e principio si potrebbe anche cercare di capire cosa vuol dire, ma l'interesse nazionale che cosa vuol dire? Ce lo spiega un po' meglio l'articolo 127, il quale ci dice: ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al commissario di governo, che, salvo il caso di opposizione da parte del governo, deve vistarla nel termine di 30 giorni della comunicazione. Poi vi spiegherò questo meccanismo. Il governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza delle regioni o contrasti con gli interessi nazionali e quello delle altre regioni, la rinvia il Consiglio. Questo è un vecchio controllo preventivo. Il governo ha il controllo, vede lesi uno di questi limiti, la rinvia il Consiglio. Se il Consiglio le approva a maggioranza assoluta, il governo può, nei 15 giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità, costituzionale, alla Corte Costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere. Con ciò vedete che l'architetto costituzionale ha tracciato un disegno che è un disegno quasi classico, preciso, perfetto, pulito. Si distinguono due tipi di limiti, quello di legittimità e quello di merito. Il limite di legittimità lo si fa valere con un riscontro di tipo formale, è il territorio e fuori il territorio, è nella materia o fuori dalla materia e così via, e compete a un giudice. Il limite di merito invece compete alle Camere, cioè all'organo politico più elevato del Paese. Il che vuol dire che quando il governo ritiene che la legge regionale vada fuori l'ambito, oltrepassi la linea bianca, va dalla Corte Costituzionale. Quando invece non si è d'accordo sul merito della legge, può investire le Camere. Si è discusso tantissimo che cosa volesse dire a questo punto l'interesse nazionale, cosa fosse questo controllo di merito. Ed è una cosa che è molto difficile anche da spiegare, per il semplice fatto che il controllo di merito non si è mai fatto. Mai in Italia il governo ha impugnato una legge per conflitto di interessi. Questo è un dato interessante, anche perché vi fa capire quanto siano centrate le pupille dei nostri riformatori costituzionali, visto che nel 2006 la riforma del centrodestra si bloccò a un certo punto su questa questione di conflitto di interessi, perché AN disse no, noi vogliamo mettere dentro il limite di interesse nazionale. Dopo un lungo dibattito, la Lega voleva fare il federalismo, l'AN voleva l'interesse nazionale, è passato l'interesse nazionale, cioè il nulla. Si è introdotto un limite all'interesse nazionale che recuperava una espressione della Costituzione senza che fosse chiaro che cosa volesse dire. E per dirvi come fanno le riforme, poi la riforma è stata bocciata dal referendum e così siamo salvi. Ma salvi fino a un certo punto, come vedremo. Allora, noi abbiamo un dato, il primo formale, la Costituzione ci parla di due tipi di controlli, uno di legittimità e uno di merito. L'altro sostanziale è che il controllo di merito non si è mai attuato. Ciò nonostante, l'interesse nazionale nella giurisprudenza della Corte Costituzionale è diventato alla fine degli anni Ottanta l'unico vero parametro di giudizio di legittimità delle leggi regionali. E questo è uno dei capolavori della storia. Cioè, il quadro così chiaramente tracciato dalla Costituzione ci viene riconsegnato dopo 20 anni di applicazione, dal 70 al 90, completamente modificato, sostanzialmente non più intellegibile. Non si vedono più le colonne, i fregi, i frontoni, eccetera, ma è un quadro quasi astratto, tutto basato sull'interesse nazionale. E come è potuto accadere una cosa del genere? Beh, incominciamo da quello che è... No, l'origine non è questa, l'origine è questa. Le materie. Che cosa sono le materie? Notate che in Italia si parla di materie e, nonostante le riforme costituzionali fatte o tentate, ancora oggi chi parla di queste cose parla di materie. In Europa non si parla di materie, si parla di politica, di politiche pubbliche. Ed è una cosa diversa, perché le materie si finiscono con essere delle etichette. Qui la metafora che mi viene sempre spontanea, perché c'è un mobiletto, io cucino, per cui vado a queste cose, c'è un mobiletto delle spezie dove ogni vasetto ha la sua etichetta. E delle batterie funzionano così. Per cui queste etichette servono per definire dei contenitori. Ecco quali sono le etichette del 117, del 48. Ordinamento degli uffici, e va bene, circoscrizioni comunali, e va bene, polizia locale, urbana e rurale. Che cos'è la polizia locale, urbana e rurale? C'è un concetto naturalistico di polizia locale. Cosa fa? Fa le multe per divieti di sosta? A quelle rurali fa le multe per la colta dei funghi? O possono arrestare le persone? Nel concetto di polizia ci sono entrambe le cose e tante altre. Fiere e mercati. E le fiere che cosa sono? I mercati che cosa sono? Sono il mercato dei fiori, il mercato del pesce o anche la Fiera Internazionale di Milano? Questo è un bel problema. Beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera. Allora, assistenza sanitaria ed ospedaliera uno potrebbe anche dire, beh, più o meno so, ma la beneficenza pubblica che cos'è? La carità, per cui il sindaco esce di strada e dà i soldi ai poveretti? L'istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica, urbanistica, turismo e industria alberghiera e così via. Vedete, sono tutte etichette. Ma queste etichette non c'hanno poi dietro il piccolo chimico o il piccolo botanico che sa distinguere il timo dal finocchio selvatico o della maggiorana. Non c'è questo. Dietro c'è il nulla. Non c'è nessuna entità naturalistica che mi dica se la fiera campionaria sta dentro oppure no, oppure se del turismo e industria alberghiera significa che l'intera materia turismo può essere fatta dalla regione, compreso per esempio la promozione del turismo all'estero. Che cos'è il turismo oggi se non promozione all'estero? Questo ce lo dice l'etichetta oppure no? No. In compenso le etichette poi hanno due etichette spurie che recitano così: tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale. Qui in sostanza il costituente ha usato la parola interesse, che è una parola che noi troviamo nel limite di merito, per definire qualcosa che sta nei limiti di legittimità. Cioè ha creato un piccolo cortocircuito. Quasi inevitabile. Penso che non ci abbiano neanche pensato un secondo su questo problema. Per il semplice fatto che quando uno dice la regione è competente alle trasporti, dice sì, ma le trasporti a livello regionale, non il trasporto a livello nazionale, perché quello è bene che faccia lo Stato. E lo stesso si può dire dei lavori pubblici. Ci faccia la regione i lavori pubblici di interesse regionale, ma non si mette a pensare di fare le autostrade, perché le autostrade non sono per loro stessa natura di interesse locale. Però questa parola interesse, che finisce con essere un definitore del limite di legittimità, è un problema che è stato posto immediatamente alla Corte Costituzionale. Per quale motivo? Per un motivo fondamentale, che queste etichette erano appiccicate dei vasi vuoti. I vasi di queste competenze erano vuoti, non ci sono spiegazioni in Costituzione. Per cui noi avevamo il vaso, l'etichetta. Chi ha definito che cosa mettere dentro in questi vasi? Con quale meccanismo è stato possibile definirlo? Questo meccanismo ha un nome ed è un nome che segna la storia. E il meccanismo si chiama trasferimento delle funzioni. La legge finanziaria, quella che ha dato l'avvio alle regioni nel 70, conteneva una norma di delega. Questa norma di delega diceva che il governo è delegato a emanare uno o più decreti di trasferimento delle funzioni amministrative dal centro alla periferia, dallo Stato alle regioni. Questa era una norma che aveva un sano intento. Ma come tutte le norme che hanno un sano intento, ha avuto anche un certo clamoroso fallimento per la sua stessa origine. Chi è il governo? Dicasi governo, l'organo complesso, disuguale, formato da Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri e i Ministri. Chi sono i Ministri? I Ministri sono i vertici politici delle strutture amministrative. Quindi, i vertici politici delle strutture amministrative erano incaricati di trasferire le loro strutture alle regioni, cioè di togliersi il pavimento sotto i piedi e consegnarlo generosamente, come un segno di pace, alle regioni. Questa è una delle cose che cozza con una delle regole della fisica politica, della fisica istituzionale. Nessuna autorità al mondo si spoglia volentieri delle sue competenze. Per diventare ministri hanno fatto il possibile e l'impossibile, il lecito nell'illecito, sono diventati ministri. Chi è il ministro che dice bene, ma io ho un tal senso delle cose dello Stato che adesso sfascerò il mio dicastero e lo spacchetterò? Forse è l'unico che ha voluto fare così. È stato Franco Bassanini quando è stato ministro, ma questo ne parleremo quando arriveremo agli anni 90. Nel frattempo noi abbiamo avuto una gestione di questi decreti di trasferimento, dei primi decreti di trasferimento, perché poi ci sono state altre due ondate di decreti di trasferimento, gestita secondo quello che è ovvio. Il ministro non sa che cosa c'ha in cantina, quali sono le funzioni amministrative che c'ha il suo ministero. Il ministro è un politico, quindi il ministro convoca i sottoposti, i direttori generali, e dicono: ognuno di voi ha il compito di verificare quali funzioni amministrative nostre devono essere spostate in regione. Notate che spostare le funzioni amministrative per legge significa spostare le competenze e le risorse. E per risorse si intendono risorse finanziarie, strumentali e umane. Il che vuol dire che il personale viene spostato, dovrebbe essere spostato. E questo vorrebbe dire anche che il personale di un ministero decide di spostare se stesso. Capito? Cioè uno che vive felicemente a Roma, giocando a briscola in qualche struttura amministrativa periferica, dovrebbe dire: ah, eccomi, sono io, la mia struttura la spostiamo in qualche regione, dove naturalmente non lo vogliono, perché piuttosto di avere un burocrata ministeriale, qualsiasi amministrazione decente si suicida piuttosto da un contratto esterno, generalmente. Per cui non lo volevano ricevere in periferia, non voleva andarsene via dal centro. Le riforme a costo zero sono fatte così. Allora, questo trasferimento di funzioni ha dato luogo a una serie di decreti delegati, uno per ogni materia, e ognuno definiva che cosa si trasferiva e che cosa no. E in base a quale valutazione si faceva? In base a una valutazione di legalità, di legittimità, in base a un riscontro formale e sindacabile da un giudice? perché ci sono delle cose che naturalmente stanno nel turismo e delle cose che stanno naturalmente fuori dal turismo? No, lo si è fatto in base all'unico criterio umanamente possibile, il livello di interesse. La fiera del pesce sta benissimo a Chioggia, dove lo fanno. La mostra dei cavalli la facciano pure a Verona, ma la fiera campionaria di Milano e di Bari, che sono di livello internazionale, non possono essere date alla regione perché hanno un livello di interesse superiore. Via. Con la tecnica del ritaglio, fu chiamata così, Bassanini la chiama così per esattamente, fu ritagliata la competenza e trattenuta al Ministero. Il turismo è competenza regionale? Benissimo. Allora diamo alle regioni i controlli sugli alberghi, le licenze per i bar, i contributi per i campeggi, eccetera. Però la classificazione alberghiera non è frazionabile. È un discorso tutto sommato anche ragionevole. Cioè il turista germanico, come non so perché la stampa stila parlava, non tedesco, germanico, che arriva in Italia con la sua Volkswagen, non può trovarsi in Veneto le stelle, in Lombardia i simboli della Madonnina, nelle Marche le lische del pesce, uno ne dà 300, l'altro ne dà 3, non ha una classificazione omogenea. Ecco che questo non è di interesse regionale e viene trattenuto il centro. Capite? Questa è una tecnica basata su una valutazione che pesa del merito, è una valutazione di opportunità. È opportuno che le regioni governino questo oppure no? E questa è stata la strategia con cui sono stati scritti i primi decreti di trasferimento, ma come vedremo anche i secondi e terzi.